7. Continua. Un improvviso peggioramento del padre la aiutò a dimenticare. Il tumore, scomparso da un pezzo nel punto dove era passato il ferro del chirurgo, riappariva nuovamente più a destra, verso l'ascella. L'infermo, appena accortosi della nuova formazione maligna, ebbe un così formidabile accesso di furore impotente che lo spavento gelò le anime dei suoi. Ella accorse, passò intere giornate al capezzale del disperato, sopportò pazientemente tutti gli scoppi del suo livore, alleviò le pene della madrigna. I dottori, al momento opportuno, s'apprestavano a tagliare, a bruciare. Anche questa volta l'infermo urlò che non voleva. «Vogliono ammazzarmi! Non sono dottori, sono macellai! Li pagate per ammazzarmi, per liberarvi di me!» E nel delirio buttava via a un tratto la maschera dello zelante cattolico timorato di Dio. Orribili sconce bestemmie gli uscivano dalle labbra. La principessa si turava le orecchie. Teresa alzava gli occhi al cielo. I monsignori però affermavano: «Non è lui quello che parla, è il male, egli non sa ciò che dice». Ma scorgendo le vesti nere, l'infermo gridava: «E voi altri corvacci, che volete? Fiutate la carne umana, corvacci? Via di qua, via di qua!» La crisi finì con un pianto dirotto. Egli promise messe alle anime del purgatorio, ceri e lampade a tutte le madonne e a tutti i crocifissi. Chiese perdono ai suoi, scongiurando che non lo abbandonassero. Teresa, inginocchiata al suo capezzale, lo indusse a lasciarsi operare un'altra volta. «Fate, fate come volete, ma non mi lasciate! Per carità, per l'anima di tua madre, non mi lasciare!» Ella assisté al macello. Dapprima la vista del padre che, per l'azione del cloroformio, sotto la maschera di feltro, s'agitò, rise, disse parole incomprensibili, poi si quietò, impallidì, parve morto, le gelò il sangue nelle vene. Ma ella fece forza a se stessa per non essere di impaccio ai dottori e con straordinaria tensione della volontà vinse i propri nervi. Ma alla vista dei ferri, alle zaffate dell'acido fenico che si mescolavano alle esalazioni dell'anestetico, un senso di freddo le salì al cuore, un moto di nausea le passò per la gola e a un tratto le parve che tutte le cose girassero. «Vada via, vada via!» le diceva il chirurgo quando tornò in sensi, ma ella scosse il capo. Aveva promesso, restò. Non vedeva la piaga, ma il gesto circolare che l'operatore faceva col braccio, il sangue che sprizzò sui grembiali del chirurgo e degli assistenti, che macchiò il letto e il pavimento, che fece più disgustoso l'odore dell'aria. Quanto sangue! Quanto sangue! Se ne colmavano le catinelle, vuotate si ricolmavano. Ella stava dall'altro lato del letto, tenendo una mano del padre, fredda come quella d'un cadavere. Non poteva né pregare né pensare, vinta dall'orrore. Una sola idea occupava il suo spirito. Quando finiranno? Non finiranno più? Non finivano mai. Come un artefice alle prese con la materia inerte da ridurre alla forma prestabilita, il chirurgo tagliava ancora, recideva, raschiava, lasciava uno strumento e ne pigliava un altro, poi riprendeva il primo, calmo, freddo, attentissimo. Ed un incidente prolungò l'attesa, ritardò l'operazione. Una goccia del putrido sangue cadde sulla mano scalfita dell'assistente. Perché quell'uomo non fosse avvelenato, accesero il termocauterio. Il platino rovente fu passato sulla sua mano. S'udì il frizzo della carne bruciata. L'aria divenne mefitica. Dopo un'ora tutto finì. Lavate le macchie, fasciata la piaga, riposti gli strumenti nelle custodie, il principe fu destato. Il primo sguardo del padre, cieco ancora, ancora morto, accrebbe il terrore di Teresa. Nondimeno ella attese il ritorno della vita. Disse al padre, sorridendogli, stringendogli la mano: «È fatto, tutto è andato benissimo, non è vero, dottore?» Ma ad un tratto ogni forza l'abbandonò. Suo marito, entrato con la principessa e gli altri parenti, la portò via, in una sala lontana. Il dottore venne a dire, con tono d'autorità: «Volete sì o no andarvene a casa adesso? Andate a riposarvi, qui non c'è più nulla da fare». Non ebbe la forza di rientrare neppure un istante nella camera dell'infermo. Volle però che Michele restasse per recargliene più tardi le nuove. Scese le scale barcollando, appoggiata al braccio del dottore, e si lasciò cadere sul sedile della carrozza. E mentre i cavalli correvano e l'aria smossa le vivificava il petto, anche lo spirito liberavasi finalmente dalla lunga oppressione. Ella pensava: quanti dolori, quante miserie! Che valevano al padre le ricchezze, l'impero ai quali aveva tanto tenuto? Non avrebbe dato tutto per la salute? ed era condannato. Quell'operazione era quasi inutile. L'ascesso sarebbe riapparso altrove. E contro quella povera vita rosa dal male, un giorno, un momento, in cuor suo, non a parole, Signore, col solo pensiero, ma con un pensiero egualmente colpevole, contro quella povera vita ella s'era ribellata. Perché? Come era stato possibile? Se egli aveva torti, adesso li pagava con un supplizio atroce. E se aveva torti, toccava a lei giudicarlo? Egli non aveva posto opera a farla felice. Poteva giudicarlo perciò? E dov'era la felicità? Sarebbe ella stata felice altrimenti? Chissà quali altri dolori, quante miserie. E sempre il gesto del chirurgo che incideva la viva carne le stava dinanzi agli occhi. Pensava suo padre a queste cose. Riconosceva d'essersi ingannato. Ella non doveva giudicarlo. Ma perché dunque le tornavano a mente tutte le accuse che aveva udito ripetere contro di lui? Che era stato duro, falso, violento, che aveva spogliato le sorelle e i fratelli e falsificato il testamento del monaco e lasciato morire accattando lo zio e amareggiato la vita e affrettato la morte della moglie, della madre di lei? Erano vere queste cose? Era egli così tristo? Se l'invidia, la malignità lo avevano calunniato, quanto più tristo era il mondo? Che tristo e orribile mondo quello dove l'odio tra padre e figlio poteva allignare! Egli non voleva veder Consalvo. Il sacrificio di lei era stato dunque inutile. Sarebbe morto senza vederlo, bestemmiando e piangendo. Che mondo di tristezza, che mondo di miseria. Allora, rapidamente, quasi i cavalli che la trascinavano la trasportassero indietro nel tempo, ella pensò alla badia, dove fanciulla s'era sentita opprimere come ad un sicuro rifugio, a un porto riparato dalle tempeste. Beata sì la zia monaca che passava i suoi giorni, tutti eguali, tra le preghiere e le semplici cure della santa casa, fuori della vista del male, al sicuro dalle tentazioni, dagli errori e dalle colpe. Ella pensava, perché ho avuto paura del monastero? Così vi fossi entrata per sempre. L'immaginazione dolente riconosceva adesso che la verità era lì, in quel silenzio, in quella solitudine, in quella rinunzia. Vi entrerei ora? Chiedeva a se stessa. E rispondeva, ora, all'istante. Che era la vita se non l'aspettazione della morte? Perché avrebbe provato repugnanza per la solitudine, la rinunzia, il silenzio della vita claustrale, se ella sentivasi sola, spaventosamente sola, se aveva rinunziato a tante cose che le erano state a cuore, se le voci del mondo erano tristi e dolorose? Se io non fossi nata... Un brivido di freddo la assalì quando la carrozza arrestossi nel cortile di casa sua. E i suoi figli? Aveva dimenticato i suoi figli? Quando li ebbe stretti al petto, la lunga agitazione del suo spirito si risolse in pianto. Ed in quel punto ella udì una voce viva, dolce e pietosa. «Teresa, che avete? Com'è andata? Sta male?» Non poté rispondere. Il pianto la strozzava. «Teresa, per l'amor di Dio, non v'angustiate così!» «Voi che siete tanto forte, l'operazione non è riuscita?» «Sì, e allora?» «Andiamo, Teresa, siate ragionevole. Guarirà, vedrete.» «Poveretta, ha ragione. Ma ora basta, basta, Teresa. Sentitemi, ditemi, Michele non è venuto con voi?» Ella rispondeva a cenni col capo. Voleva dirgli di tacere perché quella voce dolce, quelle parole buone, accrescevano la tempesta del pianto, perché quella soave pietà le rivelava la propria miseria. No, ella non era forte, era debole, timida, fragile, non poteva dare aiuto agli altri, aveva ella stessa bisogno d'appoggio e di soccorso. E la caritatevole voce diceva ancora, «Poveretta, poveretta, fatevi animo, sono qui i vostri figli, guardateli, guardate come sono belli, fatelo per amore di questi angioletti, non v'ammalate anche voi, e la mamma che non c'è, volete vostro fratello? Volete che lo mandi a chiamare? Dite che cosa volete, son qua io.» Ed il suo braccio la cinse, la sua tempia sfiorò la tempia di lei. Ella piangeva ancora, ma di tenerezza, non di dolore. Dopo l'orrore che aveva visto, dopo le tristezze che aveva pensate, l'anima sua aveva bisogno di conforti e le confortanti parole le scendevano soavi all'anima come un balsamo. Avendo pensato d'essere sola al mondo, di non aver nessuno che l'intendesse, abbandonavasi ora, con la trepida volontà della debolezza, a quella forza, a quella simpatia. Egli le asciugava gli occhi, le divideva sulla fronte i capelli scomposti. La sua mano tremava. «Così», mormorava. «Basta così». Le passò nuovamente il braccio attorno alla vita. Le prese una mano. I singhiozzi che le sollevavano il seno ambasciato facevano più stretto l'abbraccio. La baciò in fronte. Ella si liberò dalla stretta e levossi. La duchessa sopravveniva. Da quel momento entrambi lessero il pensiero della colpa nei loro sguardi. Evitavano di guardarsi, ma il pensiero persisteva come se qualcuno le stesse mute cose lo esprimessero. Se la mano, se l'abito dell'una sfiorava quello dell'altro, le fronti arrossivano, le menti si turbavano. Ella non pensava più a suo padre che se ne moriva, non ai suoi figli, alla tentazione soltanto, sempre. Andò a gettarsi dinanzi alla beata. La lampada votiva ardeva perennemente come la fiamma che struggeva il suo cuore. Non valsero le preghiere, nessuno le udiva, nulla valeva. Ella pensava, sarà oggi, sarà domani. Suo marito le disse una volta, Giovannino mi inquieta, torna ad essere turbato come dopo la malattia, hai visto? Ella non aveva visto nulla, stupivasi come non si fossero accorti ancora dello smarrimento suo proprio. Non parla, non ride, pare che ricominci a tormentarlo qualche fissazione, che possiamo fare? Che potevano fare? Un giorno a tavola Giovannino annunziò, parto per Augusta. Era la salvezza. Ella pensava che era la salvezza, mentre la duchessa e Michele esclamavano. Un'altra volta? Per prendere una recidiva? In questa stagione? Di qui non ti lasceremo partire. Ella pensava che era la salvezza. E come Michele le domandò, è vero che non può partire? È un'imprudenza, rispose. Egli alzò lo sguardo su lei. Non si guardavano negli occhi da tanto tempo. Allora ella ebbe paura. Quegli occhi spalancati, fiammanti, terribili, gli occhi del folle ripetevano a lei «Volete dunque farmi impazzire?» E rimase. Ma divenne un selvaggio. Ella s'accorse subito della pazzia, perché era rivolta contro di lei. La evitava, non le rivolgeva la parola. Quando gli presentavano i bambini, li respingeva, quasi toccasse lei stessa nel toccar la carne della sua carne. Una terribile misantropia lo assalì, non andò più fuori. Un giorno, costretto ad uscire, non rincasò. Tornò il domani, non si seppe dov'era stato. Quel giorno ella fu chiamata all'alba dalla principessa. Il principe Giacomo era agli estremi. Il sangue avvelenato incancreniva a poco tutto il suo corpo. La mattina prima, con grande stupore di tutti, egli aveva mandato a chiamare Consalvo. Voleva fare un ultimo tentativo per indurlo a prender moglie. La paura della iettatura cedeva dinanzi alla suprema necessità di assicurare la discendenza. Nella mente superstiziosa, indebolita ancor più dal male, il matrimonio del figlio era d'altronde l'unico mezzo di togliergli quel funesto potere. Ammogliato, stabilito in una casa propria, padrone d'un assegno e della dote della moglie, non avrebbe avuto ragione di augurare corta vita al padre. Consalvo venne subito, si informò premurosamente della sua salute, sedette al suo capezzale. Il principe spiegò, «T'ho fatto chiamare per dirti una cosa, è tempo che tu prenda moglie». «Pensi vostra eccellenza a guarire», esclamò Consalvo, «poi si parlerà di questi negozi». «No», insisté il principe, «devi prender moglie ora». Non aggiunse, «perché io sto per morire». Consalvo frenò un moto di fastidio. «Ma che teme vostra eccellenza, che la nostra razza si spenga? Non dubiti, prenderò moglie, glielo prometto». «Mi lasci però un po' di tempo. Vuole che io ne prenda l'impegno in iscritto?» aggiunse sorridendo. «Sono pronto. È contenta?» L'infermo tacque un poco, poi riprese con voce breve. «Voglio che tu non perda tempo. Ha da essere ora. Oggi, subito, all'istante?» continuò Consalvo con lo stesso tono di scherzo. «Ora, o te ne pentirai!» Egli nascose più difficilmente un moto di ribellione. «Ma santo Dio, che fretta ha mai vostra eccellenza? Neanche se io fossi una ragazza che invecchiando corresse il rischio di non trovar più partiti. Ho appena 29 anni. Posso aspettare ancora, fare una buona scelta. Ai tempi di vostra eccellenza davano moglie ai ragazzi di 18 anni. Ora le idee sono altre. Non dico che col sistema antico riuscissero cattivi mariti e padri, ma come si pensa oggi, come penso io, bisogna aver acquistato una larga esperienza». Essere nella pienezza della vita prima di dar la vita ad altri. Forse sbaglierò, ma a prender moglie ora le assicuro che farei infelice la mia compagna e sarei infelice io stesso. Mi pentirei se ascoltassi vostra eccellenza. Vorrei farla contenta se l'obbedienza al suo desiderio non portasse conseguenze troppo gravi a me e ad altri. Finché il figlio parlò, sfoggiando la sua eloquenza, il principe non disse una parola. Quando Consalvo andò via, egli s'afferrò al campanello e sonò disperatamente. E la principessa, le persone accorse, lo trovarono in uno stato d'affare spavento. Pallido come fosse già morto, con le mascelle contratte, con le coltri strettamente afferrate tra le mani adunche, «Il notaio! Il notaio! Il notaio!» mugolava. Ad ogni parola dei familiari che gli domandavano che avesse, che tentavano calmarlo, mugolava come un cane arrabbiato. «Il notaio! Il notaio! Il notaio!» Teresa lo trovò in quello stato. Non si chetò se non prima venne il notaro. E allora diseredò il figlio. Solamente nell'impeto dell'ira, per vendicarsi, aveva potuto indursi a dettare le sue ultime volontà. E arrestando con rauche grida le osservazioni del vecchio notaro, che non credeva alle proprie orecchie e cercava richiamarlo alla ragione e impedire quella mostruosità, dettò: «Nomino erede universale di tutto il mio patrimonio, di tutto il mio patrimonio, mia figlia Teresa Uzeda, duchessa di Radalì, con l'obbligo che faccia precedere il cognome dei suoi figli dal mio casato, chiamandoli Uzeda Radalì di Francalanza, e così per tutta la discendenza sino alla fine. Eccellenza, scrivete: lascio a mia moglie Graziella, principessa di Francalanza, il mio palazzo a Vito, con l'obbligo espresso, scrivete, espresso, che vi dimori essa sola, vita natural durante. Signor principe, scrivete». E continuò a dettare i legati alle persone di servizio, ai parenti per il corrotto, alle chiese per le messe, ai preti per le elemosine. E non una sola parola, non un accenno a quel figlio. Ordinò che i funerali fossero celebrati col decoro competente al suo nome, che il suo corpo fosse imbalsamato. Ma a mano che esprimeva queste intenzioni, la sua voce s'arrochiva, gli spiriti vitali lo abbandonavano. Quando finì, parve al notaio che l'ultimo momento fosse giunto davvero. Ma allora l'infermo si rianimò, prese il foglio, lo rilesse parola per parola e lo firmò. Quando le ultime formalità furono compite, quando il testamento fu chiuso, quella violenta eccitazione venne meno a un tratto. Egli aveva parlato della propria morte, aveva dettato le ultime volontà, aveva provveduto ai funerali, egli era iettatore di se stesso. Non gli restava più che morire. Nessuno gli cavò più una parola. Immobile, tetro, serrò gli occhi, aspettando. Il notaio era già corso dal duca. «Il principino diseredato, messo fuori di casa, erede universale la figlia, il palazzo alla madrigna, e quando mai si è vista una cosa simile? La casa Francalanza è proprio finita? Pensateci voi, riparate lo scandalo, persuadete quel pazzo!» Il duca in quei giorni aveva da fare. La 13ª legislatura era stata chiusa, i comizi convocati per il 26 maggio. Deciso a ritirarsi, se lo avessero nominato senatore, egli ripresentavasi ancora una volta perché la nomina non voleva venire. E tra la devozione dei vecchi amici, tra l'indifferenza sfiduciata di quanti speravano nella promessa riforma elettorale per sbarazzarsi di lui, la sua candidatura non andava peggio delle altre volte. Giulente, credutosi sul punto di ottenere il posto, tornava a battersi per lo zio. Nonostante le sue occupazioni, udite le notizie portategli dal notaio, il duca accorse al palazzo, ma il principe aveva dato ordine di non lasciare entrare anima viva. Andò allora in cerca di Consalvo. Questi era al municipio, dove presiedeva, nella sala della giunta, una riunione di ingegneri per una nuova opera che aveva divisata, la costruzione di grandi acquedotti destinati a dotar d'acqua la città. Udendo che suo zio lo chiamava, chiese permesso agli astanti e andò a riceverlo nel suo gabinetto. «Non sai che succede?» esclamò piano il duca, ma con aria grave ed inquieta, e gli riferì ogni cosa. «Ebbene?» rispose Consalvo, arricciandosi i baffi. «Come ebbene? Ma va a gettarti ai suoi piedi, chiedigli perdono, arrenditi una buona volta!» «Io? Perché?» e con un sorriso ambiguo soggiunse. «Può togliermi quel che mi dà la legge?» «No, faccia del resto ciò che gli pare». Lo zio restò a guardarlo, interdetto, non comprendendo. Era dunque vero? Quello Zeda non somigliava a tutti gli altri? Quando gli altri litigavano, s'azzuffavano, passavano sopra a tutti gli scrupoli e a tutte le leggi pur di far quattrini, quello lì restava indifferente, sorrideva udendo che era diseredato? Ma tu non pensi a ciò che perdi, Il palazzo lasciato a sua moglie per cacciartene via? Non capisci questa cosa? Non te ne duole?» Consalvo lasciò che lo zio dicesse, poi rispose: «Vostra Eccellenza ha finito? Sappia che la legittima, cioè un quarto del patrimonio, mi basta, anzi mi soverchia. Quanto al palazzo?» Egli tacque un poco, perché questo veramente gli coceva. Il principe aveva saputo portare il colpo. «Quanto al palazzo, case non ne mancano, e quei quattrini se ne fanno di più belle della nostra. Adesso Vostra Eccellenza permetta, la commissione m'aspetta». E la notizia si diffuse per la città. Ad una voce, in alto e in basso, il principe fu biasimato. «Antipatia e odio contro il figliuolo, sia pure, ma fino a questo punto? L'anima a Dio e la roba a chi spetta». Non si rammentava egli dunque che anche la vecchia principessa sua madre lo aveva odiato, ma che non di meno lo aveva trattato come il prediletto? La cosa era solo possibile in quella gabbia di matti. Pazzo il padre e pazzo il figlio. Ma i fautori del principino esclamarono: «Vedete il suo disinteresse? Per essere uomo di carattere, per non transigere, perde un patrimonio e non gliene importa niente». Ma se tutti universalmente biasimavano il principe, tra la servitù, tra i familiari, tra i lavapiatti, regnava una vera costernazione. La casa Francalanza finita. Le ricchezze alla femmina, il palazzo alla moglie. Era venuta dunque la fine del mondo? E una sola persona durava fatica a nascondere la propria gioia, la duchessa Radalì madre. La sostanza che si riuniva nelle mani del suo primogenito era dunque immensa. Il duchino non avrebbe potuto contare le proprie rendite. Se Giovannino non si fosse ammogliato, e lei c'era per questo, la ricchezza del futuro duca avrebbe dato le vertigini. Ella quasi le provava, non comprendeva come Michele restasse indifferente a quell'annunzio, come le dicesse: «Mamma, non penso a questo, penso a Giovannino, non lo vedete? Cupo, taciturno, certi giorni mi fa spavento». Ella non vedeva nulla, era persuasa che Michele esagerasse. La soddisfazione le si leggeva negli occhi, si manifestava ad ogni atto, ad ogni parola. E Teresa la guardava, non comprendendo. Sola fra tutti, ella non sapeva del testamento del padre. Non udiva i borbottii dei parenti, non comprendeva le allusioni della gente. Aveva un fuoco ardente nel petto, un chiuso fuoco che la consumava poco a poco. Perché non lo aveva lasciato andar via? Perché non aveva stornato la tentazione? E gli occhi di lui dicevano sempre: «Volete dunque farmi impazzire?» Ella non poteva né udire né comprendere nulla sotto il peso della tragica fatalità che sentiva aggravarsi tutt'intorno. A momenti pregava che l'agonia del padre durasse, perché solo quell'agonia, quello spavento di morte la distoglieva dal pensiero cocente: che sarebbe avvenuto dopo la morte del padre? Poi, vedendo l'atroce supplizio del principe, si incolpava di quella preghiera inumana. Il principe moriva a pezzo tra bestemmie e preghiere, scoppi di furore e di pianto. Ora aveva paura di restar solo, ora la vista della gente sana lo rendeva furibondo. Nominata erede la figlia, respingeva anche lei, poiché, dovendo ereditare, anche lei doveva affrettar coi voti la sua morte. Nessuno gli parlava né del testamento né di null'altro. Bisognava, per accontentarlo, che egli stesso avviasse un discorso. Più spesso la sua porta era chiusa, nessuno poteva penetrare fino a lui. E una notte un servo corse in casa Radalì. Il principe era agli estremi. La notizia fu comunicata al barone Giovanni perché avvertisse il fratello che dormiva con la moglie. «E come si fa? Come si fa?» balbettava egli in preda a una confusione straordinaria. Andò finalmente a chiamare la madre. La duchessa corse nella camera maritale. All'improvvisa apparizione, Teresa, che non dormiva più da tanto tempo, sentì un gran freddo serpeggiarle pel corpo. «Mio padre!» E, cacciato un grido, cadde riversa sul letto. La duchessa scosse il duca Michele per destarlo dal sonno greve e corse a cercare un cordiale. La cameriera e la balia accorsero anch'esse. Nella stanza attigua il barone pareva istupidito. Suo fratello lo chiamava. Le persone di servizio gli dicevano, passando e ripassando in fretta: «La povera duchessina, venga anche Vostra Eccellenza!» Ma egli guardava la soglia della camera nuziale con occhio fisso, dilatato, come se ci vedesse qualche cosa di orribile. «Giovannino!» gridò a un tratto il duca. Egli entrò. Era distesa sul letto, con le braccia nude, il seno nudo, i capelli d'oro diffusi sul guanciale, le labbra dischiuse, gli occhi rovesciati. «Aiutami a sollevarla!» Era rigida come una morta. Egli la sollevò per le ascelle. Come se le mani gli scottassero, si mise a scuoterle. Tremava. Tremavano tutti perché la notte era glaciale. «Riprende i sensi», annunziò la duchessa. Allora egli s'allontanò, andò a mettersi dietro la finestra dell'altra stanza. Mezz'ora dopo uscirono tutti e tre. La suocera e il marito reggevano Teresa. Michele disse al fratello: «Tu va a letto, fa freddo, tornerò appena potrò». In casa del principe c'era tutta la parentela. Consalvo stava nella sala gialla con gli zii. Al capezzale del morente c'erano solo la principessa e lo zio Duca. Teresa andò a mettersi accanto alla madrigna. «È meglio che finisca», dicevano nella sala gialla. «Soffre troppo». Consalvo non diceva nulla. Pensava, impaurito, a quel male terribile che un giorno avrebbe potuto rodere, distruggere il suo proprio corpo in quel momento pieno di vita. Era il sangue impoverito della vecchia razza che faceva, dopo Ferdinando, un'altra vittima precoce, poiché suo padre aveva appena 55 anni. Sarebbe anch'egli morto prima del tempo, prima di conseguire il trionfo, ucciso da quei mali terribili che ammazzavano gli Uzeda giovani ancora? Suo padre avrebbe dato tutte le proprie ricchezze per vivere un anno, un mese, un giorno di più. Che avrebbe dato egli stesso perché nelle proprie vene scorresse il sangue vivido e sano di un popolano? Niente. Il sangue povero e corrotto della vecchia razza lo faceva quel che era, Consalvo Uzeda, principino di Mirabella oggi, domani principe di Francalanza. A quello storico nome, a quei titoli sonori, egli sentiva di dovere il posto guadagnato nel mondo, la facilità con cui le vie maestre gli s'aprivano innanzi. «Tutto si paga», pensava, «ma piuttosto che dare qualcosa per vivere la vita lunga e forte d'un oscuro plebeo, egli avrebbe dato tutto per un solo giorno di gloria suprema, a costo d'ogni male. Anche a costo della ragione? Solo quest'altro oscuro pericolo che pesava su tutta la gente della sua razza lo atterriva. Ma poi, considerando la lucidità del suo spirito, la giustezza dei suoi criteri, l'acutezza della sua vista, rassicuravasi. Quei poveri di spirito, quei monomaniaci che s'eran chiamati Ferdinando ed Eugenio Uzeda, avevano potuto perdere la ragione. Non egli era minacciato. Ed in quel momento, sotto l'influenza di quei pensieri, di quel senso di paura, si giudicava quasi severamente per la lunga lotta sostenuta contro il padre. L'ostinazione, l'irremovibile durezza di cui aveva fatto mostra, non era un sintomo inquietante, la prova che anch'egli poteva un giorno smarrirsi come quegli altri? Anche resistendo alle imposizioni del padre, anche giudicandolo come meritava, non avrebbe egli potuto conservare una certa misura, rispettare le forme, salvare le apparenze? Perché quello scandalo? Non poteva fargli anzi torto. E adesso sentivasi quasi disposto a chieder perdono al morente, a mutar politica. Recitavano le preghiere degli agonizzanti nella camera dell'infermo. Il principe rantolava. Dinanzi allo spettacolo della morte, il senso di paura agghiacciava nuovamente il cuore di Consalvo. Egli aveva pietà del padre, di tutti i suoi. Stravaganti, duri, prepotenti, maniaci. Erano forse responsabili delle loro brutte qualità? Tutto si paga. E anch'essi pagavano il gran nome, la vita fastosa, le più invidiate fortune. Ma quel viso affilato del padre, quello sguardo cieco, quel rantolo affannoso. Il giovane piegava i ginocchi, intuiva cose che aveva negate. Egli, che s'era fatto beffe della religiosità della sorella, accusandola di bigotteria, comprendeva ora che la preghiera e la fede erano per lei un rifugio. Inginocchiata, con le mani giunte, immobile come una figura sepolcrale, ella non vedeva, non udiva. Consalvo quasi invidiava l'immancabile conforto cui ella poteva ricorrere nella tristezza. Il sacerdote che vegliava l'agonizzante alzò ad un tratto le braccia al cielo. S'udì lo scoppio di pianto della principessa, i gemiti delle donne di servizio, i sospiri della marchesa e di Lucrezia. Solo Teresa non piangeva. Neppure la duchessa Radalì e donna Ferdinanda, in verità. Tutti sfilarono dinanzi al cadavere, baciandone le mani. Le donne si lasciarono condur via, tranne la figlia e la moglie. Nella sala rossa, la duchessa ripeteva che era meglio fosse morto quel poveretto. Non era vivere il suo. Il duca, col maestro di casa e Benedetto Giulente, davano disposizioni per la circostanza, mentre i servi sbarravano tutte le finestre, tutti i portoni. Michele, fattosi vicino a Consalvo, gli stringeva la mano, mormorando «Coraggio!». Egli stava per rispondere qualcosa quando udì una voce «Eccellenza!». Era il portinaio che gli faceva cenno di dovergli parlare. «Permetti», disse al cugino e avvicinossi al servo, credendo gli chiedesse qualche ordine. «Eccellenza, venga qui», mormorava l'altro, trascinandolo nella stanza attigua con aria di mistero, che Consalvo, nonostante la tristezza del momento, giudicava un poco buffa. «Eccellenza», esclamò a un tratto quando furono soli, con voce di terrore che diede un senso di raccapriccio al giovane. «Che disgrazia, eccellenza! Suo cugino il barone, il cognato della duchessa!» «Giovannino?» esclamò egli, non comprendendolo. «Si è ammazzato, è morto! Orora, è venuto orora il cameriere della duchessa! L'ho lasciato abbasso, morto con una pistolettata! Per avvertir prima vostra eccellenza, bisogna mandare qualcuno!» Un sospiro di terrore e d'ambascia sfuggì dal petto a Consalvo. «Il figlio del pazzo! La pazzia! La morte violenta!» Ad un tratto si scosse, strinse il braccio al servo. «Non una parola a nessuno, capisci? Andrò io stesso. Aspetta il mio ritorno. Non dire che sono andato fuori!» Sentiva di dover fare qualcosa. E quel sentimento, la nettezza della percezione, la rapidità della risoluzione gli procuravano un vero senso di sollievo, di fiducia, come se uscendo da un sogno penoso s'accorgesse in quel punto d'esser desto e al sicuro. Alla pazzia, al suicidio del cugino, non era estranea Teresa. Egli non sapeva in qual misura, ma era certo che non la sola eredità, non la sola malattia avevano sconvolto il cervello del giovane. Bisognava dunque nascondere il suicidio per Teresa, per la famiglia, per la gente. E appena giunto in casa dei Radalì, appena entrato nella camera dove il cadavere giaceva per terra, ai piedi di un divano, sotto un trofeo d'armi, esclamò dinanzi alla servitù costernata: «Ah, quest'armi maledette! Credeva che la rivoltella fosse scarica! Povero Giovannino! Che disgrazia!» Nessuno osò rispondere. Prima che sopraggiungesse la giustizia, egli tolse l'arma che il morto stringeva nel pugno, ne cavò le 5 cartucce rimaste e la ripose in mano al cadavere. E al pretore, che saputa la morte del principe Giacomo, gli diceva con aria dolente: «Signor principe, che disgrazie, 2 in una volta, non pare credibile!» «Non pare davvero», confermò egli con chiara voce, interamente rassicurato. Quel «signor principe», che il magistrato gli dava prima d'ogni altro, gli rammentava che una nuova era s'apriva per lui. La fermezza di cui aveva dato prova, la prontezza con cui aveva visto quel che doveva fare, lo rassicuravano. Egli non aveva paura di cadere nelle pazzie degli Uzeda. Dei suoi aveva soltanto la ricchezza e la potenza. E l'inganno in cui trascinava la giustizia non era l'ultimo motivo del suo compiacimento. Egli diceva al pretore: «Il mio povero cugino era solo in casa, aveva la passione delle armi. Credette che questa rivoltella fosse scarica. Invece, guardi, c'era una sola cartuccia dimenticata».